Laser.
Chi non si interroga sul significato profondo del mondo quando alza gli occhi verso il cielo? La parola astrologia deriva dal greco antico astron più logia, il discorso delle stelle. Tutte le più importanti civiltà antiche hanno dedicato grande attenzione all'osservazione dei fenomeni celesti e sviluppato una propria astrologia. Presso le corti mesopotamiche l'astrologia aveva l'obiettivo di prevedere eventi futuri nefasti, come guerre, carestie o rivolgimenti politici. Gli astrologi babilonesi attribuirono ai vari pianeti caratteristiche specifiche, legate al loro aspetto. Nel secondo millennio avanti Cristo, i caldei eseguirono studi particolareggiati e precisi sul movimento dei sette corpi celesti fino ad allora conosciuti: Sole, Luna, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno, e sulle eclissi. Lo zodiaco fu diviso in 12 parti uguali di 30 gradi ciascuno.
Lo diceva Tolomeo, proprio apre il Tetrabiblos, che è il primo esempio di strutturazione scientifica dell'astrologia nel 150 d.C., con questo, che prima di andare all'astrologia bisogna andare al luogo e alla storia dell'individuo che si, o del paese che si sta studiando. Quindi la storia e l'ambiente è fondamentale altrettanto quanto la legge del tempo.
Fino al XVII secolo, l'astrologia veniva considerata, secondo la tradizione, una delle maggiori forme di erudizione, ed essa ha contribuito a guidare il primo sviluppo della storia dell'astronomia. Con la progressiva affermazione del cristianesimo, l'astrologia conosce il suo primo grande ostacolo. La condanna più aperta viene formulata dall'apostolo Paolo, che nella Lettera ai Romani sottolinea appassionatamente e definitivamente la supremazia di Dio su tutte le potenze degli astri e del destino. Dopo la caduta dell'Impero Romano e nel periodo delle invasioni barbariche, tutte le espressioni culturali, compresa l'astrologia, subirono una fase di arresto. Nel Medioevo le predizioni degli astrologi vennero sempre di più viste come forma di colpa e di peccato, fino a giungere alle accuse esplicite di stregoneria. Dante, nella Divina Commedia, collocò gli indovini, i maghi e gli astrologi nell'inferno, ottavo cerchio, quarta bolgia, e li immaginò con il viso eternamente rivolto indietro. L'astrologia fu riportata in Occidente dagli arabi fra l'VIII e l'XI secolo. Nel Rinascimento, XIV secolo, sebbene l'astronomia e l'astrologia fossero insegnate insieme nelle università italiane e tedesche, cominciarono a prevalere criteri solamente razionali. L'astrologia comunque continuò ad essere praticata presso tutte le corti d'Europa, più come mezzo di divinazione, previsione del futuro, che di conoscenza.
Non di dimentichiamo che Galileo faceva di lavoro l'astrologo, non dimentichiamo che Tycho Brahe di lavoro faceva l'astrologo, che Copernico faceva l'astrologo, che Newton si occupava di alchimia e di astrologia. Cioè, i grandi della scienza rispettavano l'astrologia.
Nel 1666 Jean-Baptiste Colbert, allora ministro di Stato di Luigi XIV, abolì dall'Università di Parigi l'insegnamento dell'astrologia, che perse così la possibilità di accedere allo status di scienza. Durante l'Illuminismo venne considerata solo una forma di superstizione. Verso la fine dell'Ottocento, l'astrologia ridiventò oggetto di interesse e di studio, grazie anche al supporto fornito dalle nuove scienze, in modo particolare l'antropologia.
Adesso non è che ci sono tanti astrologi in giro, attenzione, perché mi sembra di essere l'unico a fare questi discorsi, quindi non è che io voglio tirare il gruppo degli astrologi furbi, egoisti, mancanti di etica, che sono dominanti e che sono dilaganti. Basta leggere in Italia non solo l'oroscopo della Gazzetta dello Sport, che leggono tutti i giorni 3 milioni di persone. Cioè, più che di volgarità non fa che parlare, quindi c'è un'astrologia becera, ignorante, con cui io non voglio averci niente a che fare, sia chiaro. Però da un punto di vista scientifico è ora che la scienza si occupi seriamente. Se noi leggiamo i libri di un Fitov Capra, ad esempio, quello che ha scritto il Tao della fisica, la rete della vita, vediamo che ci sono molti scienziati attenti a tutto un altro sapere che recupera anche la straordinaria potenzialità del sapere astrologico.
Siamo venuti a Milano, nello studio di Marco Pesaturi, per approfondire che cosa si intende per astrologia.
Marco Pesaturi, abitante a cratere Gassendi. Prendete il mare della tranquillità, andate giù a destra, c'è il cratere Gassendi, e in estate Baia delle Iridi, sempre sulla Luna. Ecco, poi con residenza anche a Urbagna, ogni tanto sulla Terra, Urbagna nel Montefeltro. Sono laureato in storia della critica d'arte con una tesi su Dada, sul dadaismo. In particolare il dadaismo tedesco, che non è che mi esaltasse molto, George Grotz, quelli, mi piaceva di più il dada di Zarà, quindi il dada svizzero di Tristan Zarà, del cabaret Voltaire del 17 a Zurigo, e poi anche il dada di Marcel Duchamp. Ecco, preferisco un dada meno politicizzato e più quasi direi esoterico alla Duchamp. L'astrologia è una scienza eco-biopsicologica, cioè ecologica, biologica, perché tratta del bios e del vivente, e anche psicologica. Svizzera ci sono stati grandi astrologi, ci sono grandi astrologi, Huber mi sembra era un grande astrologo svizzero, no?
Quindi gli astrologi sono quelli che studiano le relazioni tra l'universo e il mondo terreno.
Diciamo ancora meglio, il campo di studio dell'astrologia è la relazione tra il tempo e la vita, cioè la posizione dei pianeti, il disegno celeste visto dalla Terra. Dalla Terra noi vediamo un disegno che muta continuamente, che non è mai stato uguale a se stesso. Bisogna andare indietro di migliaia, qui si entra in astrologia indiana, loro sono specialisti nei grandissimi cicli cosmici. Il campo dell'astrologia è la relazione che c'è tra questo orologio celeste e la vita. Cioè, la vita ha un tempo, con la T maiuscola. Il tempo del vivente è in sincronia con il tempo universale. Se l'universo fosse come una grande fisarmonica che pulsa e che batte come un grande cuore, questo battito dell'universo ha un ritmo e tutto il movimento che noi vediamo dalla Terra, che è il movimento universale, è il tempo. Quindi l'astrologia studia il tempo, ma questo tempo è anche, ed ecco qui è il clamoroso, è anche il tempo del terrestre, di tutto ciò che vive sulla Terra. Attenzione, esseri animati e inanimati. Se apriamo questo capitolo dei cicli diventa molto interessante. Ad esempio la crisi del 2009-2014, la grande crisi economica mondiale, da cosa è generata astrologicamente? Cioè dove la leggiamo astrologicamente? Nei cicli di Urano. Urano ha un ciclo di 80 anni. L'ingresso di Urano nell'Ariete, primo segno dello zodiaco, è un momento di rottura, di cambiamento anche esplosivo. Se tu fai 2009-80, vedrai l'ingresso di Urano nell'Ariete nel 1929-1934, il crollo di Wall Street. Lasciamo stare quello che succede dopo, negli anni 30, Francisco Franco in Spagna, Salazar in Portogallo, Mussolini in Italia, Hitler in Germania, la stessa cosa puoi fare con i cicli di Giove. Giove ha un ciclo di 12 anni, no? Allora, ogni volta che c'è il segno politico per eccellenza, cioè Giove, opposto nei gemelli, sarà un anno durissimo per gli Stati Uniti Sagittario. 1905, grave crisi economica. 1917, Giove in gemelli, Stati Uniti ingresso nella prima guerra mondiale con macelli negli Stati Uniti, scioperi, lotte proprio contro l'ingresso degli Stati Uniti in guerra. Ma così si fa l'astrologia, capito? Poi c'è l'astrologia degli oroscopini, poi c'è l'astrologia simpatica, però c'è un'astrologia qui. Quelli che studiano astrologia dovrebbero studiarla in questo modo. Ad esempio l'astrologia si studia studiando la storia. Effemeridi da una parte e storia dall'altra. Vogliamo parlare, non so, della relazione che c'è tra Plutone in Sagittario 1996-2003 e la sosta di Plutone in Sagittario precedente saranno le stesse cose. Cioè 96-2003 la globalizzazione, il web, Plutone in Sagittario primi decenni del 500 la scoperta dei nuovi mondi, le scoperte geografiche. Non so, rivoluzione francese, Nettuno in Scorpione. Quando è stata la successiva sosta di Nettuno in Scorpione? 1968, la rivoluzione degli anni 60.
In un primo momento solo esisteva lo studio dell'astrologia, che comprendeva gli astri, i movimenti dei pianeti e la loro possibile influenza sulla Terra e gli esseri umani. L'invenzione del metodo scientifico nel XVI secolo divise l'astrologia in due differenti discipline, astrologia e astronomia. Un tempo ritenuta la regina delle scienze, oggi l'astrologia è considerata dalla maggior parte della comunità scientifica una pseudoscienza, legata ad antiche superstizioni.
I disegni del cielo, questi zodiaco, no? Questi animali del cielo, la radice di zodiaco è animale, no? Cioè le stesse costellazioni sono in fondo sono una proiezione. Non c'è correlazione tra segno e costellazione. Noi in Occidente facciamo un'astrologia che non è che non tiene conto della precessione degli equinozi, ma che si basa sulla partenza del grado zero dello zodiaco che chiamiamo Ariete, anche se sappiamo benissimo che ormai c'è quasi l'acquario lì, non siamo nell'epoca dell'acquario.
Come fate a definire il punto da cui si parte?
È il punto equinoziale, la primavera. Quando nasce la primavera tutto rinasce. Il 21 marzo è il momento in cui c'è l'intersezione tra l'eclittica e l'equatore celeste e lì c'è questa misterica, misteriosa, magica connessione tra la nascita della vita sulla Terra nell'emisfero nord e la ripresa del cerchio zodiacale, no? Lì tutto parte, però qui entriamo in un campo in cui sarebbe utile che un astronomo incominciasse a occuparsi di astrologia, oppure che un biologo che ci spieghi perché c'è questa connessione tra i ritmi del vivente e i ritmi celesti. L'astrologo si deve occupare di astrologia, cioè della vita sulla Terra, dei tempi della vita sulla Terra. Lo scienziato si occupi del perché questo succede. I 12 segni sono le 12 note musicali, per cui se tu dici Ariete, puoi lavorare su Ariete, sul Do, fai la suite in Do che era di Terry Riley, no? Perché l'astrologia è mettere insieme molti simboli, molti significati simbolici che ti arrivano tutti insieme, per cui se tu hai un accordo di 9 dati simbolici, tu devi cogliere proprio la nota sola che questi 9 campi simbolici ti fanno in un botto solo. E qui la bravura dell'astrologia. Cosa hanno in comune? Ad esempio, cos'ha in comune una Vergine, che ne so, ascendente Toro? Mettiamo insieme Vergine e Toro, quello è un accordo di 2 segni. Ma se la Vergine ascendente Toro c'ha la Luna nello Scorpione, dovremmo mettere insieme Vergine, Toro e Scorpione. Cosa hanno in comune? È un po', diciamo, la domanda chiave per diventare bravi astrologi. nota sola, ma studiando una nota sola tu puoi capire meglio gli accordi.
Si potrebbe quasi dire che siete gli equilibristi del tempo.
Più che gli equilibristi, sì, beh, gli equilibristi, diciamo, noi verifichiamo se regge il filo del tempo. Quanto è forte il filo del tempo? Se un tempo in cui il filo è molle e si rischia di cadere giù nell'abisso del Bernina, del Monte Bernina, se tu vai in cima al Monte Bernina ci sono i crepacci, se ci vai con Urano opposto a Marte, opposto al Sole, beh, meglio stare attenti a muoversi tra i crepacci. Quindi la verifica è sul filo, se regge il filo. Però se non regge può essere un momento interessante. Perché se non regge il filo, cioè se i transiti sono molto pesanti, è il momento in cui noi ci accorgiamo che esiste un altro da noi. Cioè il transito negativo è il transito che ci presenta un'altra prospettiva rispetto a quella consolidata, quella fissa, stabile, cronica. Quindi la quadratura in realtà è la fatica del movimento e della trasformazione. Lo studio dell'altro da noi, cioè dell'inconscio in poche parole, direbbero i psicanalisti, è in realtà un buon uso dell'astrologia che può trasformare il transito negativo nel transito più meraviglioso che esista. Perché se io sono l'astrologo del Bellinzona e prevedo che il Bellinzona perderà 2-0 col Basilea, non sono un bravo astrologo. Il compito dell'astrologo non è prevedere, ma fare in modo che le previsioni si sbaglino. Per cui il compito dell'astrologo non è prevedere che Bellinzona-Basilea finisca 0-2, ma che il Bellinzona almeno pareggi. Il concetto di entanglement della fisica quantistica, per cui se io sparo due particelle in due fessure, queste prendono tutte e due le fessure e si bilocano, cioè sono la stessa particella però è bilocata, e quindi se io intervengo su quella destra si sposta e muta nella stessa maniera quella sinistra. Questo si chiama entanglement, e le due particelle le hanno allontanate per chilometri e chilometri e rimangono intanglate. Questa è la prova che il più grande fisico d'avanguardia si chiama Giordano Bruno. Perché Giordano Bruno diceva che l'uno e il tutto sono tutti correlati.
Verso la metà degli anni 50 del secolo scorso, Carl Gustav Jung, uno dei maestri del pensiero psicoanalitico, quasi alla fine di una lunga vita di studi, analisi ed esperimenti, prendeva atto che alcuni avvenimenti adeguatamente provati e sostenuti da infinite statistiche rendono il problema astrologico degno di una ricerca filosofica e di un totale riconoscimento da parte della psicologia, in quanto l'astrologia rappresenta il compendio di tutte le nozioni psicologiche dell'umanità. Questo atteggiamento di Jung, scientificamente corretto, nel quale si legge implicitamente che la scienza deve avere dei dubbi sulle conoscenze raggiunte, altrimenti non progredisce, ha molto probabilmente aiutato l'ambiente scientifico a modificare la posizione totalmente negativa nei confronti dell'astrologia e a guardare a questo settore della ricerca umana con curiosità e bisogno di verifica.